Immaginiamo per un attimo di dover far funzionare un intero paese esattamente come se fosse il meccanismo di un orologio svizzero, cioè calcolando davvero ogni singolo movimento al millisecondo.
Una sfida non da poco.
Esatto, sembra quasi un'idea fantascientifica, eppure, insomma, è un po' la percezione comune che si ha della rete ferroviaria giapponese. Però c'è un dettaglio che mi ha davvero sorpreso studiando le nostre fonti. Nel 1872, in Giappone, il concetto stesso di, diciamo, di minuto esatto, di puntualità, semplicemente non esisteva nella vita quotidiana.
Assolutamente, il tempo era naturale, stagionale.
Esatto, seguiva il sole. E oggi invece, per fare un esempio pratico, un ritardo di appena 8 minuti nella stazione di Tokyo è sufficiente a far crollare come un castello di carte un intero itinerario che attraversa ben 3 isole. Quindi quella che per chi viaggia spesso sembra una sorta di magia infallibile, sai, il classico tubo silenzioso che ti teletrasporta, in realtà è un'architettura rigorosissima, costruita pezzo per pezzo con una fatica enorme in oltre un secolo.
Sì, l'idea del teletrasporto magico è senz'altro affascinante, però nasconde un po' la vera natura di questa infrastruttura. Dietro questa facciata di perfetta efficienza non ci sono incantesimi, c'è un'ingegneria sociale, tecnologica davvero impressionante. E in questa nostra esplorazione approfondita, l'obiettivo è proprio quello di smontare questo rito del treno.
Mettendo le mani nei veri ingranaggi, insomma.
Precisamente.
Prenderemo in esame una rotta reale, estremamente specifica, prevista per l'agosto del 2026, e analizzeremo come l'infrastruttura ferroviaria non sia affatto solo un mezzo per spostarsi da A a B, ma un ecosistema complesso, in cui il tempo, il paesaggio e, oserei dire, le dinamiche di potere si intrecciano costantemente.
Attraverseremo ponti immensi, il tunnel sottomarino Seikan, parleremo di vetture green e anche di Ekiben.
Gli immancabili Ekiben, esatto. Ma per fare tutto questo in modo accurato per chi ci ascolta, serve chiarire subito la nostra bussola metodologica. Non sarà una semplice lettura di orari.
Meno male. Credo sia fondamentale stabilire subito le regole d'ingaggio, per così dire.
Il nostro metodo impone una separazione chirurgica tra tre livelli distinti. Il primo livello è quello dei fatti verificati, cioè i modelli dei treni, le stazioni, gli orari precisi al minuto documentati dalle compagnie.
I dati inconfutabili.
Esatto. Poi c'è il secondo livello, che riguarda le interpretazioni editoriali o curatoriali, ovvero come noi leggiamo l'esperienza di viaggio, il significato che diamo, a un certo paesaggio o all'interno di un vagone. E infine il terzo livello, forse il più spietato.
Il limite della realtà fisica.
Proprio così, la cruda realtà operativa. Un itinerario sulla carta è perfetto, è un'astrazione, ma la folla in banchina, i tempi strettissimi di interscambio, la gestione dei bagagli, quelli sono i limiti operativi con cui chi viaggia deve fisicamente fare i conti.
Chiaro, chiarissimo. E ripartendo da questo scontro tra teoria e pratica, mi affascina tantissimo la transizione tra il tempo naturale e quello meccanico che citavo all'inizio. Se nel 1872 il minuto spaccato non aveva senso, mi chiedo come si fa a imporre a un'intera nazione di iniziare a... È come se dovessero sincronizzare il respiro collettivo con le lancette di un orologio.
Un'immagine calzante.
Da dove si comincia per fabbricare questa puntualità implacabile?
Si comincia dalle stazioni stesse. I documenti d'epoca conservati dalla National Data Library mostrano proprio questo processo. È stata una vera e propria rieducazione su scala nazionale. Inizia tutto nel periodo Meiji, con l'apertura della primissima linea tra Shinbashi e Yokohama.
Quindi la puntualità è stata letteralmente insegnata.
Fabbricata, direi, sono stati installati i primissimi orologi monumentali nelle stazioni e le stazioni sono diventate, i nuovi centri di gravità per le città. Poi si è iniziato a stampare e diffondere orari cartacei, si insegnava alla popolazione a leggere queste tabelle e a rispettarle.
Praticamente prima ogni villaggio aveva il suo mezzogiorno basato sul sole.
Esatto, il tempo locale. Con la ferrovia si passa a un tempo standardizzato per tutto l'impero.
Caspita, è stata una colonizzazione del tempo in piena regola. Però c'è un aspetto logico che ne consegue. Se lo Stato costruisce una rete immensa per collegare un territorio e renderlo misurabile e puntuale, beh, qualcuno deve pur decidere dove posare materialmente questi binari. Immagino che questa infrastruttura non sia caduta dal cielo in modo uniforme su tutto il Giappone.
No, tutt'altro. La costruzione della rete ha disegnato una mappa del potere estremamente precisa. Ci sono ricerche molto interessanti, come le analisi storico-economiche di John Tang, che spiegano proprio questo. La legge di costruzione ferroviaria del 1892 e poi la nazionalizzazione del 1906 hanno trasformato il paese, sì, ma creando disuguaglianze profonde.
Cioè favorendo alcune zone a discapito di altre.
Esattamente. Lo Stato ha investito in modo del tutto asimmetrico. Ha privilegiato enormemente le dorsali costiere e i grandi centri industriali. Sono diventati corridoi di altissima efficienza per muovere merci e truppe, mentre vaste aree periferiche sono state, per così dire, deliberatamente lasciate indietro, isolate da questa modernità accelerata.
Quindi il binario diventa una linea di demarcazione.
Una gerarchia territoriale vera e propria. La ferrovia ha deciso chi potesse partecipare allo sviluppo economico e chi dovesse restarne fuori.
È affascinante. E mi viene da pensare che se questa logica ferrea di controllo dello spazio ha funzionato così bene all'interno dei confini giapponesi, inevitabilmente l'avranno escortata. Cioè, la tecnologia ferroviaria porta con sé una certa idea di dominio, no?
I fatti storici confermano ampiamente questa dinamica. L'infrastruttura ferroviaria è stata davvero il braccio secolare dell'espansione imperiale in Asia. Se guardiamo, in modo del tutto imparziale, a territori come la Corea e la Manciuria dell'epoca, la ferrovia non era certo un innocuo servizio passeggeri.
Non era solo per andare a trovare i parenti, insomma.
Decisamente no. La South Manchuria Railway, ad esempio, operava come un enorme strumento strutturale. Serviva per l'amministrazione, per la sorveglianza militare e, non ultimo, per l'espropriazione economica delle risorse locali.
Ed è qui che la comunicazione fa un lavoro incredibile. Le pubblicità dell'epoca vendevano un sogno cosmopolita meraviglioso. Promettevano a chi viaggiava di poter salire su un treno lì e, tramite coincidenze marittime e la Transiberiana, arrivare direttamente fino a Parigi. C'era un'idea di connessione globale molto seducente.
È vero. L'immaginario che veniva promosso era quello di una continuità fluida, un mondo accessibile e connesso. Ma leggendo le fonti con obiettività, emerge un contrasto forte. Quella fluidità per i passeggeri si reggeva su sovranità profondamente disuguali, su regimi di occupazione veri e propri.
Un'arteria vitale mascherata da trionfo ingegneristico neutrale.
Esatto. È essenziale riconoscere questa dualità per comprendere davvero la storia delle ferrovie in quell'area geografica.
Che trovo geniale. Suggerisce che questa logica di organizzazione dell'attenzione esista ancora oggi, ma rimpicciolita, del tutto pacifica, all'interno delle carrozze moderne, come se il vagone stesso fosse una macchina progettata per dirigerci.
Questa è una lettura davvero interessante. Se analizziamo l'interno di un treno moderno, basti pensare alle direttive dettagliate della Tokyo Metro, emerge chiaramente come il vagone funzioni da vera e propria interfaccia. Non è affatto un contenitore inerte in cui ci si siede e basta.
È pieno di stimoli, infatti.
È un ecosistema densissimo. Tra i sedili, sopra le porte, ci sono display ad alta definizione, pittogrammi multilingue, un flusso continuo di annunci sonori che sono calibrati al secondo in base all'avvicinamento alla stazione. E poi ovviamente spazi pubblicitari posizionati in modo super strategico.
Mi fa pensare che quando ci si siede, magari esausti dopo una giornata di cammino, convinti di poter finalmente staccare la spina e guardare il panorama, in realtà il treno sta attivamente selezionando cosa dobbiamo percepire. Ti dice che coincidenze ci sono, ti suggerisce come comportarti in emergenza. È come avere un regista invisibile.
Regista invisibile è la definizione perfetta. Decide dove devi guardare prima ancora che tu riesca a girare la testa verso il finestrino. È un'infrastruttura dell'attenzione. Il viaggio cognitivo di chi è a bordo inizia molto prima di vedere il paesaggio. Inizia quando l'ambiente ingaggia i sensi per organizzare il comportamento di massa in modo pacifico ma fermo, per garantire fluidità e sicurezza.
Questo contrasto è pazzesco. Da una parte il microcontrollo al millimetro, dentro la carrozza, dall'altra il macro sforzo infrastrutturale fuori, dove convogli da centinaia di tonnellate tagliano la geografia. E a proposito di questi convogli, per la nostra rotta del 2026 abbiamo una varietà tecnologica sorprendente. Ad esempio le 5 Hayabusa di JR East o il Limited Express HIDA HC85. Qui però, seguendo il nostro metodo, dobbiamo stare attenti a separare la meccanica dalle nostre suggestioni paesaggistiche, giusto?
Giustissimo. I treni e le loro tecnologie sono i fatti verificati. Prendiamo il modello HC85, che è impiegato tra Nagoya, Takayama e Gero. La sua particolarità è che è un sistema ibrido.
Ibrido in che senso per un treno?
Utilizza un motore diesel, ma non per dare trazione alle ruote. Lo usa per generare l'elettricità che a sua volta alimenta i motori elettrici di trazione.
Ah, geniale!
E non è un vezzo ingegneristico. Permette al convaglio di offrire le prestazioni fluide e silenziose di un treno elettrico anche su quelle linee di montagna che non sono elettrificate. Così supera dislivelli complessi senza costringere a cablare intere valli remote.
E all'estremo opposto abbiamo le 5 Hayabusa, usato sul Tohoku Shinkansen verso Hokkaido. Quello ha un muso aerodinamico che è lunghissimo, credo siano quasi 15 metri di naso affusolato. E non serve solo per sembrare veloce o fendere l'aria, vero? Risolve un problema fisico creato proprio dal territorio, che è pieno di montagne e gallerie.
Esatto, è un capolavoro di ingegneria acustica prima ancora che aerodinamica. Serve a mitigare il cosiddetto boom sonico o onda di micropressione.
Cosa succede esattamente?
Quando entra in galleria.
Immaginiamo un treno che entra in un tunnel a 300 km all'ora. Spinge l'aria davanti a sé, un po' come un pistone dentro un cilindro. Senza quel muso lunghissimo che penetra l'aria gradualmente come un ago, la pressione si accumulerebbe. E all'uscita della galleria?
Scoppierebbe. Esploderebbe con un boato devastante per tutte le aree residenziali vicine al tunnel. Ma, e questo è il punto cruciale, questa meraviglia tecnologica funziona solo perché è sostenuta da una rete invisibile impressionante, elettrificazione impeccabile, manutenzione notturna millimetrica e protocolli di sicurezza rigidissimi.
Incredibile. Senti, a proposito di treni iconici e meraviglie, guardando un po' le mappe ferroviarie, mi viene subito in mente il Sunrise Seto. Un treno notturno bellissimo, con le cuccette in legno e i finestrini curvi per guardare le stelle. È innegabilmente affascinante. Visto che stiamo parlando del rito del treno e del paesaggio, la tentazione di inserirlo nel racconto della nostra rotta del 2026 è davvero fortissima. Non possiamo fare una piccola eccezione e aggiungerlo all'itinerario.
Capisco perfettamente la tentazione narrativa. Le immagini di quel treno notturno sono stupende. Però cedere a questa tentazione significherebbe violare la nostra regola metodologica cardine.
Il famoso limite operativo.
Esatto. Il Sunrise Seto è un convoglio verificato di JR West, su questo non ci piove, ma non figura in alcun modo nella rotta operativa specificamente approvata per questo viaggio di agosto 2026.
Quindi niente aggiunte romantiche.
Trasformare un bel dépliant turistico in un biglietto che non possediamo creerebbe solo false aspettative. Il metodo ci impone di attenerci esclusivamente ai convogli verificati e soprattutto prenotati per l'itinerario.
Ricevuto. La disciplina vince sulla suggestione. Allora, mettiamo alla prova questa rigidità metodologica tuffandoci nelle giornate reali del viaggio. Voglio iniziare dal passaggio che mi sembra il primo vero scoglio logistico, l'11 agosto 2026, il giorno 7, quando si passa dall'isola del Kyushu a quella dello Shikoku.
Una giornata densissima.
L'obiettivo finale è assistere al festival Awa Odori a Tokushima, alle 15.30 spaccate, all'Asti Tokushima. Come si si arriva?
L'orchestrazione qui non ammette esitazioni. Si inizia la mattina presto. Alle 8.23 si è già alla stazione di Hakata, per salire sul Sakura 742. E specifichiamo che è prevista una carrozza green.
L'equivalente di una prima classe, giusto?
Sì. Offre uno spazio maggiore, sedili reclinabili più ampi e un ambiente molto ovattato per riposare. L'arrivo alla stazione di Okayama è fissato per le 10.13.
Ok. 10.13 a Okayama. E qui c'è il primo grande ostacolo fisico. Il cambio treno. Quanto tempo c'è a disposizione prima della partenza successiva?
Ci sono 10 minuti netti. Il Marine Liner 21 verso Takamatsu parte alle 10.23 in punto.
10 minuti. in una stazione enorme come Okayama. Cioè, per chi non è abituato, sembra una follia totale. Ecco dove il tempo meccanico sbatte contro la realtà del corpo umano. Come si fa, fisicamente, a scendere da un convoglio ad alta velocità, navigare in mezzo a centinaia di pendolari, trovare il binario giusto magari su un altro piano e salire sul Marine Liner in 600 secondi? Viaggiare con una valigia da 20 kg mi sembra fuori discussione.
L'analisi operativa dimostra proprio questo. È imperativo viaggiare leggeri. Per fare un trasferimento del genere, il bagaglio pesante deve essere spedito in anticipo tramite corriere.
Ah, che in Giappone è una pratica standard.
Molto comune, sì. Chi viaggia deve avere solo un piccolo bagaglio a mano. E poi serve consapevolezza spaziale. Bisogna sapere già prima di scendere da quale porta farlo e verso quale scala mobile correre. È quell'orologio di stazione del periodo Meiji che si manifesta nel ritmo cardiaco del presente.
Adrenalina pura. Però, una volta saliti sul Marine Liner 21, c'è un elemento centrale del rito del treno che si materializza proprio qui. L'Ekiben. Il cestino da pranzo ferroviario. Me la immagino la scena. In quei 10 minuti di cambio si afferra al volo un bento e poi lo si apre mentre il treno attraversa il mare.
Un'esperienza fondamentale. L'Ekiben non è un semplice pranzo al sacco, è una sintesi culturale ed economica del territorio. Si vendono in stazione, si mangiano a bordo e offrono ingredienti e ricette strettamente locali. Nel caso di questa tratta, consumarlo mentre il Marine Liner attraversa il grande ponte del Seto amplifica tutto.
Il Seto Ohashi, giusto?
Esatto, non è un ponte qualunque. È un colossale complesso di ponti sospesi, estrallati lungo oltre 13 chilometri. Collega l'isola principale di Honshu allo Shikoku e offre una vista davvero vertiginosa sul mare interno. Il pasto locale si fonde con questa infrastruttura monumentale.
Bellissimo. Si arriva a Takamatsu alle 11:18, un deposito veloce dei bagagli leggeri in albergo, e la macchina non si ferma. L'Utsushio 13 parte alle 12:10 e arriva a Tokushima alle 13:16, giusto in tempo per le danze del festival. E poi la sera, rientro rigoroso con l'Utsushio 28 alle 19:24 per arrivare a Takamatsu alle 20:33. 4 tratte incastrate al minuto, in una sola giornata.
Una sincronizzazione notevole.
Roba da far girare la testa. Ma passiamo al giorno successivo, il 12 agosto. La grande traversata che risale verso nord-est, verso Takayama.
Qui abbiamo una transizione sia paesaggistica che tecnica. Si lascia Takamatsu alle 12:10 con il Marine Liner 30 e si raggiunge Okayama alle 13:02. Poi ci si imbarca sul Ikari 712 alle 13:36 in direzione Nagoya.
E a Nagoya alle 15:42 si abbandona all'alta velocità elettrica e si torna al nostro famoso convoglio ibrido. L'Aida 15, servito dal modello HC85. Parte alle 16:03. Qui il paesaggio cambia drasticamente, si lasciano le pianure per entrare in una profonda gola fluviale.
Ed è qui che l'HC85 dimostra il suo scopo pratico. Segue il corso serpeggiante del fiume, risalendo il dislivello alpino fino a Takayama, dove arriva alle 18:45. Le ampie vetrate della carrozza green permettono un'osservazione perfetta. Di nuovo, è l'infrastruttura che rende accessibile un paesaggio altrimenti remoto.
Questo equilibrio tra l'efficienza della rete e le ambizioni turistiche, però, viene messo a dura prova il giorno 9 dell'itinerario, il 13 agosto. C'è un'escursione in giornata verso Kanazawa, passando per Toyama. Vengono impiegati ben 4 treni. L'Ida 3 e lo Tsurugi 23 all'andata, e lo Tsurugi 28 e l'Ida 20 al ritorno. Ma i nostri appunti segnalano una criticità severa sulla permanenza a Kanazawa.
I limiti operativi qui sono davvero categorici. Calcolando gli orari verificati, la permanenza effettiva a Kanazawa si restringe a una finestra che va dalle 13:03 alle 16:40.
3 ore e mezza.
Poco più, sì. E questo impone scelte drastiche. Il focus dell'esplorazione è l'artigianato locale. Ci sono opzioni istituzionali ottime, come il National Crafts Museum, che ospita una mostra speciale, o il Museo Yasue, dedicato all'arte secolare della foglia d'oro di Kanazawa.
Leggendo di Kanazawa, la prima cosa che viene in mente è farsi un'esperienza pratica. Magari sedersi in un laboratorio, provare ad applicare la foglia d'oro su un oggetto laccato, la tecnica del maquillé. È il tipo di esperienza immersiva che tutti sognano, perché non si può inserire in quelle 3 ore e mezza.
perché la verifica dei tempi dimostra che non è fattibile. Quelle sessioni pratiche richiedono slot temporali molto rigidi, spesso superiori all'ora, e a questo devi aggiungere gli spostamenti urbani.
Giusto, non ti teletrasporti dal museo al laboratorio.
Esatto. Inserire un laboratorio creerebbe un rischio inaccettabile di perdere i treni di ritorno, che sono già prenotati, comprometterebbe l'intera catena di coincidenze per il rientro. In questo scenario è la tabella di marcia a dettare legge sul tempo a destinazione.
Il desiderio turistico si piega alla dittatura degli orari. Implacabile. E questa pressione logistica credo raggiunga l'apice assoluto il 21 agosto, il giorno 17, quando si risale verso il profondo nord, verso la baia di Matsushima. Qui la rete mostra davvero i muscoli. Si parte da Nagoya alle 10.31 con l'Ikari 644, arrivando nella colossale stazione di Tokyo alle 12.12.
Tokyo Station è uno snodo formidabile, un vero e proprio labirinto sia sotterraneo che di superficie, che gestisce milioni di passeggeri e decine di binari dedicati unicamente all'alta velocità. L'arrivo alle 12.12 impone un trasferimento immediato.
Perché la coincidenza è la Hayabusa 23, che parte a che ora?
Alle 12.20.
8 minuti esatti. Se i 10 minuti di Okayama ci sembravano una sfida, qui siamo alla tensione pura. Attraversare Tokyo Station con quel flusso incessante, salire le scale, trovare il binario della Hayabusa e imbarcarsi in 480 secondi netti.
Operativamente, questa è classificata come una connessione critica.
Ci credo.
Ma l'infrastruttura è disegnata per renderla possibile. La segnaletica è chirurgica, i flussi sono calcolati. Richiede però una consapevolezza totale da parte di chi viaggia. Una volta a bordo, comunque, la Hayabusa 23 corre verso Sendai, arrivando alle 13.51. Da lì c'è un cambio di 19 minuti, decisamente più rilassato.
Si respira, insomma.
Sì, per salire su un treno locale, la JR Senseki Line, alle 14.10 e arrivare a Matsushima Kaigan verso le 14.49, in tempo per la navetta per il Komatsukan Kofutei. Questa alternanza tra l'alta velocità spietata e il ritmo più lento della linea locale è molto caratteristica.
E ci accompagna fino all'ultimissima fatica dell'itinerario. Il 23 agosto 2026, l'ultimo giorno di viaggio sui treni, si scende dall'estremo nord, dall'isola di Hokkaido, puntando verso l'aeroporto di Haneda. E per farlo si attraversa uno dei passaggi più pazzeschi del paese, il tunnel Seikan.
La partenza è alle 12.14 da Hakodate con Lokuto 11. Arrivo a Shin Hakodate Hokuto alle 12.32. Da lì c'è un interscambio di 16 minuti per salire sulla Hayabusa 24 con 4 posti green confermati. La partenza alle 12.48 segna l'inizio della lunghissima discesa verso sud.
E il passaggio sotto l'oceano?
Esatto. Il treno si inabissa nel tunnel Seikan, scendendo a centinaia di metri sotto il fondale dell'Oceano Pacifico, nello stretto di Tsugaru, per poi riemergere su Honshu. Una prodezza titanica che però, per chi viaggia, si percepisce solo come un lungo momento di oscurità dal finestrino, prima di arrivare a Tokyo alle 17.04.
E da Tokyo in poi scatta un paradosso quasi comico, secondo me. Dopo aver attraversato mari sotterranei, montagne, coincidenze calcolate al secondo, l'ultimissimo tratto verso l'aeroporto sfugge completamente a questa logica di rigore assoluto.
L'ultimo miglio è affidato al trasporto urbano, che non è prenotabile. Ci si appoggia a una linea locale della JR fino a Hamamatsucho e poi ci si trasferisce sulla Tokyo Monorail verso il Terminal 3, al Villa Fontaine Grand, con un arrivo stimato per le 18 circa.
Il grande sistema ad alta velocità delega la chiusura alla rete urbana. Che fine spettacolare per un'analisi del genere. Ha reso evidente come un viaggio così non sia solo guardare dal finestrino, ma interagire attivamente con un sistema vivente gigantesco. Per tirare un po' le fila del discorso, qual è il bilancio finale, considerando la tua bussola metodologica?
La sintesi metodologica è che il rito del treno si regge tutto sul saper distinguere tra la programmazione rigorosa e la realtà operativa. Un itinerario come questo, depurato dalle illusioni turistiche, prepara davvero lo sguardo.
ti fa capire perché devi viaggiare leggero, perché devi rispettare le connessioni critiche, senza sfidare i margini temporali con desideri irrealizzabili.
Prepara la realtà.
Esatto, perché alla fine sarà l'annuncio dagli altoparlanti, il peso del bagaglio a mano e la densità della folla in banchina a completare il viaggio reale. Il copione è solo l'inizio.
E questo, insomma, ci riporta esattamente da dove eravamo partiti. Abbiamo decostruito quell'illusione del tubo magico e ci siamo trovati di fronte a una macchina complessa, persino faticosa a tratti, che fin dall'era Meiji ha letteralmente plasmato il volto del paese, decidendo cosa è rapido e centrale e cosa è lento e periferico. Ma per chiudere davvero c'è una provocazione che voglio lasciare a chi ci ascolta.
Sentiamo.
Se questa immensa rete ha strutturato in modo così rigido il modo in cui guardiamo il territorio, la vera domanda è: cosa stiamo non vedendo? Voglio dire, per ogni stazione illuminata in cui il treno ferma il suo orologio al secondo, ci sono chilometri e chilometri di paesaggi, di piccole economie, di storie che rimangono invisibili e silenziose. Semplicemente perché in quel punto esatto non è mai stato steso un binario. La rete ci mostra solo i luoghi che il potere ha deciso di connettere. Provate a pensarci, la prossima volta che osserverete il mondo scorrere, sfocato e veloce, dietro il vetro perfetto di un treno in corsa. E con questo chiudiamo la nostra analisi approfondita. Grazie per aver seguito questi binari fino alla fine, insieme a noi.